www.edigio.it e la storia continua.
Sette sono le valli e sette sono i laghi. Stiamo parlando della zona del Varesotto. Sette sono le valli e sette sono i laghi. Stiamo parlando della zona del Varesotto. Sono sette le vallate che costituiscono la nervatura principale del Varesotto. Il geologo sa che a motivo delle ampie morene che la cingono, che esse sono nate dallo scioglimento dei ghiacciai e poi dal precipitare impetuoso delle masse d'acqua fluviali verso i laghi della pianura padana. Per leggere questo autentico certificato di nascita è sufficiente salire su a Mondonico, in comune di Valganna, e portarsi dopo un breve tratto di sentiero sul piccolo sperone roccioso che sovrasta l'abbazia di Ganna. Si potrà scorgere quasi l'intera vallata con la sua caratteristica forma concava che ospitava il ghiacciaio e di cui sopravvivono ancora le acque dei laghi di Ganna e Ghirla. Queste valli, tutte intrecciate tra loro, recano innumerevoli testimonianze della presenza umana sin dalla preistoria. Qui c'è solo possibile darne un minimo di informazione strutturale, qualche accenno storico. Comunque, in altri capitoli, c'è un costante rinvio a presenze e attività caratteristica delle singole valli. Cominceremo con la Val Ceresio, valle che prende denominazione dal latino Ceresium, antico nome del lago di Lugano, e si sviluppa lungo l'asse nord-est del capoluogo, che collega direttamente al lago Ceresio e quindi al Canton Ticino. È costituita da 11 comunità. Sul fondo della valle incontriamo in successione Indunolona, Arcisate, Bisuschio, Besano, Porto Ceresio e Brusimpiano. Sulle propaggini montuose sul lato destro si scorgono Cantello, Vigiù, Clivio e Saltrio, su quelle di sinistra Quasso al Monte. Le vette più suggestive sono il Monte Sant'Elia, il Poncione di Ganna, il Monte Orsa, il Monte Pravello, il Monte Minisfreddo e il Monte Piambello. Si tratta di paesi e comunità di antica civiltà che si distinguono non solo per le bellezze paesaggistiche, ma anche per quella artistica e la fecondità della storia. A cominciare dall'antichità più remota, come ci è testimoniato dalle scoperte geologiche condensate nei preziosi reperti conservati presso il Museo dei Fossili di Besano, senza poi dimenticare che in una cava di Saltrio nel 1996 sono state trovate le ossa di un dinosauro, subito battezzato Saltriosauro, che attesta la presenza sul territorio di questi feroci predatori. Fu soprattutto in epoca celtica e romana che la Val Ceresio assurse a grande notorietà. Lungo gli antichi sentieri della valle rimangono ancora numerose le vestigia dell'epoca quella celtica, anche se spesso si trovano in luoghi impervi e sono nascoste da una vegetazione fitta. Al loro arrivo, i Romani ereditarono un sistema più organizzato di vie commerciali che andavano da sud a nord, che poi essi svilupparono in modo massiccio, poiché il commercio con il conseguente trasporto di merci tra le terre latine e quelle celtico-germaniche si trasformò in un grande affare. Una conferma decisiva giunse dal cosiddetto tesoro di Arcisate. Si tratta di una coppa, una brocca, un colino e un mestolo d'argento che costituivano il corredo funebre di Tito Uzio, figlio di Vibio. Così attesta un'incisione. databile attorno al primo secolo avanti Cristo, per l'appunto nel periodo storico interessato dalle guerre galliche. Questo tesoro oggi può essere esaminato presso il British Museum di Londra, al quale è stato venduto agli inizi del XX secolo. Al pari della Val Ceresio, anche il territorio della Val Ganna, che a principio con Indunolona. In antichità il collegamento era reso possibile tramite il passo del Vescovo e Frascarolo con il suo forte e prestigioso castello. La funzione strategica di questa località era fondamentale, in quanto svolgeva il ruolo di tratti d'union con la Val Ceresio, la Val Marchirolo, la Val Cuvia e la Val Travaglia. La valle si identifica fondamentalmente con il comune di Val Ganna, a sua volta suddiviso nelle frazioni di Fondovalle, Ganna e Ghirra, mentre sul versante montuoso a destra si collocano Boarezzo e Mondonico. L'area di influenza amministrativa comprende anche le comunità di Marzio e Bedero Valcuvia. La leggenda vuole che i due laghetti di Ganna e Ghirra un tempo si presentassero come un tappeto di ninfee e che fossero abitati da bellissime ninfe che con i loro canti melodiosi attiravano i giovani. La bellezza naturalistica della valle è sicuramente un biglietto da visita ancora oggi, ma accanto al fascino fiorito delle stagioni calde bisogna collocare anche quello degli inverni gelidi, a motivo dello spesso ghiaccio che copre le acque e che è stato occasione ora di lavoro, ora di sport e ora di turismo. Che la strada della Val Ganna fosse molto frequentata è testimoniato anche dal celebre episodio che sta alla base della fondazione dell'abbazia di Ganna e della sua intitolazione a San Gemolo. Così si scrisse: intorno al 900 d.C. un vescovo della corte carolingia, percorrendo la via che del sale in direzione di Roma, dove avrebbe dovuto portare doni al Papa, giunse in compagnia di alcuni seguaci e di un suo nipote di nome Gemolo e raggiunse proprio Ganna. Il nipote si recò quindi in avanscoperta per perlustrare la percorribilità del passo verso Arcisate, ma in sua assenza il vescovo venne derubato da alcuni briganti sepriesi. Quando i ladri arrivarono al passo e incontrarono Gemolo, questi cercò di convincerli a restituire il bottino, ma i briganti lo assalirono e lo decapitarono. La leggenda vuole che Gemolo raccogliesse la testa e se la ripose nuovamente sul capo per poter raggiungere il vescovo e i compagni di viaggio, morendo poi tra le loro braccia. Da qui nacque l'idea dell'edificazione dell'abbazia, nonché la costruzione della cappella di San Gemolo, dove venne sepolto il santo. Fondata nel 1095 su concessione dell'arcivescovo di Milano Arnolfo III, l'abbazia giunse a controllare tutta la Val Ganna, la Val Marchirolo e lo stesso castello di Frascarolo. La decadenza secolare ebbe inizio 500 anni dopo, quando passò di proprietà all'ospedale maggiore di Milano e nel 1825 Papa Leone XII consentì che tutti i beni dell'abbazia venissero ceduti a acquirenti privati. Gli edifici furono adibiti ad uso agricolo. Fortunatamente la chiesa romanica, il campanile e il chiostro non hanno subito gravi danni e hanno conservato la struttura originaria. Posta in posizione nord-est, la Val Marchirolo viene considerata come la naturale propaggine della Val Ganna, di cui costituisce l'ampio anello di congiungimento con il Ceresio in direzione Ponte Tresa e con la Val Travaglia verso Luino tramite Tresa. Oltre a Marchirolo, da cui prende il nome, comprende sul lato destro le comunità di Marzio e Lavena Ponte Tresa. A sinistra quelle di Cunardo, Cadegliano Viconago e Cugliate Fabiasco. A destra è delimitata dal monte Marzio, a sinistra dei monti Castelvecchio, La Nave, Mezzano e Sette Termini. Per comprendere il ruolo decisivo che questa valle ha avuto nella storia del Varesotto, è sufficiente ricordare che è stata periodicamente percorsa da tutti gli eserciti che hanno marciato sull'asse sud-nord e viceversa, come pure le innumerevoli carovane di mercanti che hanno creato l'economia di questa parte d'Europa. Questo ruolo è diventato più importante con la costituzione del confine tra Lombardia e Canton Ticino e di conseguenza la Val Marchirolo, che ha visto il passaggio costante di frotte di esuli e di fuggiaschi in cerca di salvezza. Di grande fascino è anche la Valcuvia, valle molto estesa che si sviluppa sotto due direttrici come spartiacque del comune di Citiglio. La prima, di grande importanza storica, raggiunge Gavirate e il lago di Varese, seguendo di fatto le propaggini del Campo dei Fiori. La seconda procede in direzione di Brenta e quindi, seguendo il profilo del Sasso del Ferro, del Monte Nudo e del Monte Colonna, va a collegarsi alla Valtravaglia. Ciò fa sì che siano molto numerose le comunità che la comprendono. Partendo dalla Venno Mombello, la prima direttrice si sviluppa lungo l'asse Citiglio, Cemonio, Cocquio Trevisago, Bardello, Gavirate. Ne fanno parte anche sulla sinistra Azio, Castello Cabaglio, Castello Cabiaglio, Orino e sulla destra Caravate e San Giano. La seconda procede lungo l'asse Citiglio, Brenta, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Duno, Rancio Valcuvia, Cassano Valcuvia. Da Rancio si porta a Brinzio e quindi a Masciago I. A sua volta ricca di storia e di vicende militari, la Valtravaglia è di fatto la naturale prosecuzione della Valcuvia e conduce rapidamente nel cuore del Lago Maggiore e al confine svizzero. Guardando a nord-ovest, è sempre stata fondamentale per l'invasione e la difesa del Varesotto. Conquistare la Valtravaglia significava aprirsi innumerevoli possibilità di penetrazione in direzione di Varese e di Milano. Per tale motivo, le sue difese furono strettamente intrecciate con quella della Valcuvia. Nell'ambito della Valtravaglia ricadeva il controllo del litorale che si estende tra Luino e Castelveccana, con perno sul gruppo montuoso del Piannave. Le comunità interessate partendo dalla Valcuvia sono Grantola, Montegrino, Mesenzana, Germignaga, Brezzo di Bedero, Porto Valtravaglia. Val Vedasca, originata dal Giona, corso d'acqua che ha principio sulle montagne svizzere e precipita rapidamente in direzione di Macagno, la Val Vedasca è una valle molto ristretta nella quale si distinguono le comunità di Macagno, Compino e Vedasca e di Curiglia con Monteviasco, oltre a un'innumerevole successione di piccole frazioni a carattere montano. La Val Dumentina comprende un insieme di località che trovano la massima espressione nelle comunità di Agra e di Dumenza, entrambe assai importanti per il controllo a settentrione del Lago Maggiore. Alle spalle di Dumenza si distende il Monte Lema, il più alto del Varesotto, ottimo punto di osservazione a cavallo tra Maggiore e Ceresio. Da segnalare la prolificità di personaggi famosi di questa valle, poiché ne sono originari il sommo Bernardino Luini, che nacque a Runo intorno al 1480, Bartolomeo Scappi, che svolse a Roma nei primi decenni del Cinquecento il lavoro di cuoco papale, con grande successo presso Pio IV, Pio V e Gregorio XIII. Raffaele Casnedi, di cui in Milano si possono ammirare importanti opere pittoriche a Brera, alla Scala e in Galleria Vittorio Emanuele. Nativo di Dumenza è anche Vincenzo Perugia, che nel 1911, desideroso di restituire questo capolavoro all'Italia, osò portare via dal Louvre di Parigi la mitica Gioconda di Leonardo da Vinci. In realtà, a questo canonico elenco di valli del Varesotto tradizionale ce ne sono da aggiungere molte altre che traggono origine dallo scorrere dei fiumi e che si interessano anche nell'Alto Milanese. Sono perciò valli fluviali con caratteristiche fisiche e culturali molto diverse dalle precedenti. Cominciamo intanto a registrare la specificità di quella scavata dal fiume Tresa, che si estende tra Ponte Tresa e Luino. E nonostante l'asprezza del sito, percorso da una strada e da sentieri che non sono sempre agibili, in molte parti è soggetto a frane e a pericoli di vario genere. Il fatto stesso che collegasse naturalmente e per via breve Ceresio e Maggiore ha fatto sì che questa valle non passasse inosservata. Abbiamo persino notizia, sin dal tempo dei Romani e poi dei Longobardi e dei Franchi, di scontri militari per assicurarsene il controllo. Ciò l'ha resa vitale durante la resistenza e per il salvataggio degli ebrei in fuga e dei partigiani, come pure per il costante esercizio del contrabbando. Sul piano dell'economia si registrano studi ingegneristici volti alla creazione di un canale navigabile di collegamento tra i due laghi, la realizzazione di un sistema di trasporto su rotaia, l'insediamento di importanti industrie manifatturiere nella zona di Creva, con la conseguente costruzione di una diga necessaria per la produzione dell'energia elettrica. Valdarno. Molto significativa anche la storia della Valdarno, naturale collegamento tra il territorio di Varese e quello di Gallarate. Ciò ne ha fatto la depositaria di innumerevoli vicende storiche, ben sintetizzate nella presenza di numerosi castelli e di importanti edifici religiosi e non da ultimo dall'intensissima attività industriale. È sufficiente citare alcuni dei comuni che si affacciano sulla stessa per rendersene conto: Castronno, Brunello, Solbiate Arno, Albizzate, Ierago Conorago, Cavaria. Analogo discorso può essere fatto anche per le valli fluviali del Margorabbia, del Bardello e dell'Acqua Negra e di molti altri modesti corsi d'acqua che pure sono stati culla dello sviluppo economico e industriale della provincia di Varese. Ma naturalmente si deve avere presente il ruolo straordinariamente rilevante esercitato dall'Olona e dal Ticino, per i quali ne parleremo in altro momento. Naturali luoghi da prodo di fiumi e torrenti sono i celebri sette laghi del Varesotto: Maggiore, Ceresio, Varese, Ganna, Ghirla, Comabbio e Monate. Anche in questo caso il discorso potrebbe essere più ampio se si fa mente locale a ciò che resta del cosiddetto lago di Biandronno e di alcune lagozze come quelle ancora evidenti nel territorio di Arcisate e di Besnate. Per citare le maggiori, è ancora il mitico lago Delio, nel quale si intrecciano leggende, mito, energia, ingegneria, turismo e ospitalità. Il tutto nel rispetto e nell'esaltazione di quella natura che è vanto e forza del Varesotto. Ciascuno di questi laghi, quasi fosse un riassunto delle qualità ambientali e paesaggistiche di questa terra, ha una sua intensa e robusta storia di civiltà artistica, sociale ed economica. Parimenti, vi è sempre forte l'intreccio tra agricoltura e industria, tra cultura e turismo, e di conseguenza sono cresciute nella popolazione e tra gli operatori nuove consapevolezze sulle straordinarie potenzialità di questo territorio.